redigio.it e la storia continua. Una visita al cimitero monumentale di Milano. Era calata la notte dell'11 novembre, una di quelle notti chiare d'inverno, illuminata dai freddi raggi della luna, che fanno distinguere tutti gli oggetti e li rivestono di una tinta fantastica. Quella luce si posava, come bacio di fantasma, sulle tombe del cimitero monumentale. E noi, che eravamo in quel luogo, circondando un picciolo feretro che avevamo quasi soppiatto con l'acqua accompagnato, sentivamo accrescersi il dolore che già ci invadeva. Tacevamo tutti, perché l'affanno, quando è sentito nel profondo dell'animo, sdegna a tradursi in parole, perché nessuna vale a lenirlo, e l'ora e il luogo inducevano tale solennità che il silenzio veniva interrotto solamente da un bisbigliar sommesso, come se si fosse temuto di svegliare migliaia che intorno a noi dormivano, sotto la custodia delle stelle, l'ultimo sonno nel grembo della terra. Era un compagno che andavamo a recare ai morti, un compagno ad essi, cui, pochi dì prima, era andato riverente a recare tributo di piante e fiori, e sul viso delicato, fatto mesto dal pio ufficio, splendevano i colori della salute. Povero Torino. Non erano ancora 10 giorni e noi, per dare un'ultima prova di affetto a te, sì bello, sì intelligente, sì amato, dovevamo quasi di furto seguire la tua negra bara, da cui, con viso fra compassionevole e spaurito, ognuno s'allontanava per tema. La funesta malattia che rese orbi tanti genitori aveva rapito Torino, che più non aveva padre, ma che negli zii vantava altrettanti appassionati genitori, e le severe leggi sanitarie, per tema del contagio difterico, non permettevano pubblica dimostrazione di rimpianto. Ci attestammo accanto a una bianca e marmorea cappella che sembrava colà apposta per conoscere tutta la venustà delle classiche forme. Si aprì sotterraneo. Colà tre lapidi ricordavano quelli che dormivano sotto il tempio. Una madre pia, che fu l'angelo d'amore della famiglia, uno studioso letterato e proprio industriale che a quello fu marito, e una tomba più recente e insanguinata, dove un sicario prezzolato da un infame traditore piombò nel fiore della vita e del potente ingegno l'intrepido difensore dei diritti popolari, Raffaele Sonzogno. Ed era l'unico figlio di questi, colui che formava la sua gioia e la sua speranza, per cui tutta la famiglia faceva sogni di glorioso avvenire, e per noi andavamo a deporre esangue al lato del suo padre e dei suoi nonni. Ma che facciamo? Mai noi dei misteri della tomba? E chi ci assicura che il nostro pianto non sia uno sfogo dell'egoismo e del terrore dell'ignoto? Alla fede nell'avvenire oltre la morte, ma si devono i miracoli dell'arte che adorna i luoghi dell'ultima dimora mortale dell'uomo. A quella tomba, dove noi ci arrestammo dolenti, soffermano il piede anche gli estranei, ammirando la vaghezza del pensiero dovuto dall'amor filiale, e ad unanime voce gridano questo monumento bellissimo, fra i tanti templi che furono eretti in quel recinto dove finirono tutte le passioni umane. Il tempio della famiglia Sonzogno è tutto in candido marmo di Carrara e appartiene allo schietto ordine corinzio. La marmorea gradinata sostiene le svolte colonne che sorreggono i frontoni e il lucernario sormontato da una croce. Nessun fregio, nessun ornato superfluo, nessun colore o diversità di materia. Guasta la semplicità del candido tempio. In esso si accoppia la dignità del monumento funerario con l'elegante bellezza dello stile corinzio. Così, Venusto, che un pagano diceva essere stato dagli dei rivelato immortali. Questo stile fu scelto con artistico senno, perché gli antichi lo dicevano originato dalla pietà di una dolente per una diletta morte, e narravano di quella nutrice che, sulla tomba della perduta sua fanciulla, aveva educato una pianticella di acanto, le cui foglie, crescendo, si erano piegate l'uno intorno all'urna, quasi a decorarla con sì graziosa curva, che uno scultore tosto imitò col marmo ai suoi capitelli. L'architetto di questo cospicuo monumento, eseguito sull'idea del signor Edoardo Sonzogno, fu l'egregio architetto Macciacchini, a quale si deve il cimitero monumentale. Questa cappella venne inaugurata il 2 del corrente novembre 1875 da una numerosa schiera di amici che mostrarono con la loro presenza di partecipare a tutti agli effetti dell'onoranda famiglia che fu in tante e in si crudeli guise provata. In fondo al disegno che si vede al tempio, dove fra pochi giorni si farà la prima cremazione ordinata per testamento del ricco e benefico signor Xeller. E il tempio è in pietra giallognola di Verona, che è tenera appena estratta dalla cava e facile a lavorare, ma l'aria indurisce rapidamente. Nelle forme del tempio, che si deve al pari dell'egregio Macciacchini, è mantenuto severamente lo stile classico. Vi è altare dove verrà disposto il feretro con la salma del Keller e appositi condotti comunicano con il gasometro. Poco lungi della cappella Sonzogno si vede il monumento Robecchi. È dovuto al bravo architetto Colla, che davanti al monolite pose due statue di donna, le quali rappresentavano un'idea che vorremmo vedere davanti a tutti i cimiteri, poiché l'una è la fede, che sopravvive sempre balda e consolatrice, anche quando tace, e chiude il libro e si confonde con la sua minore sorella, la scienza. www.redigio.it e la storia continua.